Oggi Alex 89.9 e l'Unione Giornalisti e Comunicatori Europei ricordano ora per ora i fatti della mitica battaglia di Marengo del 14 giugno 1800, il generale Napoleone contro gli austriaci.
Ore 8. Siamo nella piana di Marengo. Da queste parti sono passati gli elefanti di Annibale, anche le legioni romane, i Galli, i Longobardi. Qui aveva messo anche il suo campo Federico Barbarossa, voleva così conquistare la città fortezza sorta tra Tanaro e Bormida, Alessandria, detta Alessandria della Paglia. Oggi a Marengo c'è una colonna che commemora quell'episodio, quella battaglia cruenta che è nota come Battaglia di Marengo. Siamo nel 14 giugno del 1800. Napoleone Bonaparte ha messo il suo quartier generale a Torre Garofoli, mentre il suo rivale, l'antagonista e protagonista di questa battaglia di Marengo, il barone von Melas, che aveva 71 anni ed era da oltre 50 anni al servizio della cavalleria dell'imperatore d'Austria, aveva i suoi uomini alla cittadella di Alessandria. Un grande schieramento uno contro l'altro, 32.000 uomini e 7.500 cavalieri per gli austriaci, mentre i francesi erano 28.000 e circa 3.300 cavalieri. 100 cannoni, quelli delle giacche bianche degli austriaci, mentre solo 40 per i francesi. Ore 9. Alla vista della cattiva piega che stava prendendo la battaglia, il generale Bonaparte aveva fatto avanzare con solerzia la sua divisione di riserva che era accampata presso Ponte Corone e la condusse protetta da una batteria di 12 cannoni sulla strada di San Giuliano. Dopo un fuoco violento, i francesi avevano lasciato nelle mani degli austriaci 10 cannoni e 2 obici. Ore 10. La fanteria di Mela smartella Marengo per tante ore. La piana è coperta dal fuoco dei 100 cannoni austriaci e nell'armata francese comincia a farsi strada la convinzione che forse il nemico vincerà. Ore 11. L'azione austriaca si era scatenata violentissima. I cannoni austriaci avevano falciato come tempesta il campo di grano dove erano annidati i francesi della 96ª Demi Brigade. Lungo tutto il campo planò un uragano di fuoco. Saltavano in aria persino le giberne, racconta il granatiere Coignet, uno dei più vividi testimoni della giornata. Fu in questo momento che Kellermann riuscì a bloccare gli austriaci con i suoi dragoni. A mezzogiorno gli austriaci, agli occhi militari più attenti, apparivano quasi vincitori. Stavano per avere sopravvento. Il generale Olivier Rivaud ricorda nelle sue memorie di essere stato travolto da 3.000 granatieri austriaci. La sparatoria terribile durò un quarto d'ora. Gli uomini cadevano da ogni parte. Disse: «Io persi in quell'istante la metà della mia linea». Fu una vera carneficina. Intorno alle 13 la situazione precipitava. Ultima spiaggia era la cavalleria. Il generale Champot avventò una carica disperata di dragoni che però gli costò la vita. Victor e Lannes si apprestarono a ritirarsi. La battaglia era durissima e di Désé non si sapeva ancora nulla, forse sarebbe arrivato. I francesi stavano per essere espulsi da Marengo. Ore 14. Nel pomeriggio l'armata francese è in piena crisi, ma provatissimi erano anche gli austriaci. Napoleone vede che l'ala sinistra di Victor è in rotta. Ordina di tenere ferma a tutti i costi la destra di Lannes e manda di rinforzo gli 800 granatieri della Guardia Consolare. Questi fortissimi soldati scrivono una pagina epica. Alle 15 l'armata di riserva sembra inesorabilmente sconfitta. Le divisioni che hanno animato il disperato baluardo al Fontanone ripiegano su San Giuliano Vecchio. Castelcerriolo è abbandonato. Spesso il ripiegamento si trasforma in una fuga scompigliata e le strade pullulano di migliaia di sbandati inseguiti a sciabolate dai cavalleggeri bianchi di Melas. Prima delle 16 sulla strada Désé, con una piccola scorta, arriva da sud-est. Ha preceduto la sua colonna di 6.000 soldati per tranquillizzare il suo generale. Non si è mai saputo con esattezza che cosa Désé abbia detto a Napoleone. Sembra che interrogato avesse così risposto: la battaglia è completamente perduta, ma siamo solo nel primo pomeriggio, abbiamo tutto il tempo di vincerne un'altra oggi. Alle ore 17 ci fu il consiglio di guerra dei francesi a San Giuliano. Lo stesso Bonaparte aveva radunato i suoi per preparare il contrattacco sotto un fuoco micidiale. Désé infatti lo aveva esortato a buttarsi alla cieca su un nemico, sfruttare la possibile sorpresa e far di tutto per travolgerlo. Marmont fece avanzare 18 cannoni. Kellermann, che era miracolosamente riapparso in ottime condizioni, si buttò all'avanscoperta con un migliaio di cavalieri. Napoleone passò in rivista pezzi e cavalli e incitò all'attacco. Alle 18 Desè, al comando della nona brigata, finse di ripiegare, fece dar fiato ai tamburi e alle fanfare e Zac, convinto che si fosse alla stretta finale, ordinò ai suoi uomini di avventurarsi sui francesi nascosti nei campi di grano e tra i vigneti. Ma a questo punto salta fuori Marmont con i suoi 18 cannoni, apre il fuoco contro il fianco della colonna in giacca bianca. Il fuoco si sviluppa in un inferno. Gli austriaci, colti di sorpresa, sbandano paurosamente. Desè viene colpito a morte. Desè rimarrà per sempre nella storia come il salvatore della giornata di Marengo. Ore 19. Gli austriaci erano in difficoltà su tutta la linea. 6.000 uomini avevano già deposto le armi. L'armata ormai era preda in un completo collasso fisico e morale. L'unica via di scampo consisteva nel rifugiarsi dentro Alessandria, là da dove erano usciti la mattina, dalla cittadella di Alessandria. Ore 20. Il generale Melas era costernato, aveva perso. Convocò un addoloratissimo consiglio di guerra e chiese a Napoleone una tregua di 48 ore per seppellire i morti e fare uno scambio di prigionieri. Napoleone Bonaparte concesse la tregua e aveva chiesto però che gli austriaci sgomberassero la riva destra della Bormida. Ore 21. Il generale Berthier consegna a Bonaparte la prima stesura della relazione da inviare a Parigi. La battaglia, che da ora si chiamerà di Marengo, è finita. Napoleone ha vinto.
Alex 89 e 9. Una di oggi, una di ieri.